Era figlio di operai, Aligi, ma voleva studiare. Da giovane ascoltava musica d'opera, amava Leopardi, leggeva Nietzsche e Schopenhauer. I padri del comunismo li conobbe solo dopo, in montagna. Oltre all'Eritrea e la Somalia, aveva percorso l'Italia intera come soldato, da Como alla Cireale. Conosceva la guerra. A Santa Severa e successivamente a Pola, in Croazia, Aligi manifestò le sue capacità di comandante. Fu sottoposto ad un programma duro di esercitazione e mostrò subito grande abilità nel guidare i propri uomini, servendosi molto della stima e della fiducia che riusciva ad infondere in loro, oltre che dell'autorità che gli consentiva il grado. Non ricorreva mai a punizioni nei confronti dei soldati, se uno di essi veniva meno in qualche modo ai propri compiti. Lo chiamava e gli parlava. Sempre sapeva trovare la maniera di farsi capire e la sua parola arrivava al cuore dell'interlocutore. Queste sue doti umane, unite alla sua vivacità di intelletto, lo resero capace di ottenere dalla propria pattuglia le prestazioni migliori dell'intero reparto. Una pattuglia, la sua, che si distingueva nelle esercitazioni sia con le armi che a nuoto, in mare aperto, tanto che proprio per questo fu chiamata Potente. Diventato partigiano, anche Aligi dovette scegliersi un nome di battaglia. Era più o meno un obbligo all'interno di una banda chiamarsi o chiamare i propri compagni con un nome inventato che non rendesse facile la propria identificazione al nemico, il che comportava rischi anche per i propri familiari. E qui la fantasia dei giovani a volte si scatenava, uscivano fuori personaggi d'avventura o leggendari, come Tarzan, Maciste, Gordon, o di animali aggressivi e pericolosi come lupo, orso, vipera, cobra. Ma alla fine non fu Aligi a ribattezzarsi, fu il Pardini che lo chiamò con il nome della loro vecchia pattuglia, Potente. Durante tutto il mese di giugno continuarono ad affluire sul Monte Giovi e sul Prato Magno giovani reclute e arrivavano in montagna già col nome di Potente sulla bocca e curiosi di conoscerlo. A pochi mesi dal suo ingresso nella Resistenza e a poche settimane dall'assunzione definitiva del comando partigiano, già intorno a lui vi era quasi un alone di leggenda. Normalmente si aspettavano di trovare un uomo dalle sembianze di un guerriero possente, forte, armato di tutto punto, perché il nome questo evocava. E invece trovavano un giovane magro, snello, semplice nei modi, che più che timore incuteva rispetto e stima. La mattina del 5 agosto a Firenze, l'autorità militare alleata comunicò l'ordine di consegnare le armi. Il compito dei partigiani era concluso. Ora toccava all'esercito alleato liberare la città. Ma Potente rispose così al colonnello Benton: vede, questi uomini per 11 mesi hanno lottato sulle montagne, braccati dai tedeschi e dai fascisti. Nessuno ci ha dato nulla. Tutto è venuto da niente, da un pugno, da una pistola. Decine sono i nostri compagni lasciati su quelle montagne, decine i torturati, gli impiccati. Sono uomini che hanno voluto questo giorno. Lo hanno atteso e ora vogliono essere loro a liberare Firenze, la loro città. Non chiedono nient'altro che di poter combattere. Sanno che dall'altra parte della città, oltre l'Arno, ci sono i loro compagni che aspettano il momento giusto per attaccare. Noi abbiamo la forza di attuare il piano per liberare Firenze. Chiediamo solo armi e munizioni. Questi uomini non intendono a nessun costo abbandonare la propria arma, abbandonare adesso la lotta. Vede, colonnello, molti di loro sono disarmati perché la loro arma l'hanno nascosta. Non intendono cederla a nessuno. È l'arma che hanno strappato al tedesco, al fascista, costata quasi sempre del sangue. Chi può pretenderla? Essi chiedono di continuare a combattere per Firenze e per l'Italia. Alla fine, slacciatosi dal collo il fazzoletto rosso, Potente lo diede al colonnello e glielo allacciò lui stesso, dicendo: è un dono di tutti i miei partigiani. Il comando alleato, allora, stabilì che l'operazione di rastrellamento dei franchi tiratori sarebbe stata organizzata e diretta dal comando partigiano e, fatto del tutto nuovo e di non poco rilievo, mise a disposizione anche una cinquantina di soldati ben armati. Era la prima volta in Italia che soldati alleati venivano posti sotto un comando partigiano per la realizzazione di un'operazione militare. Così a Firenze si verificò una svolta nei rapporti tra resistenza e anglo-americani, che iniziarono a valutare le forze patriottiche antifasciste quali interlocutori di primo piano. Fu anche una vittoria morale che si ripercosse positivamente su tutta la resistenza italiana. Ma la determinazione pacata di Aligi, ormai uomo maturo, era ancora racchiusa in un corpo di ragazzi. Quando la scheggia di mortaio gli aprì il ventre, vicino al comando di Santo Spirito. E allora la camicia rossa di Potente si allagò del suo sangue, consegnando per sempre alla storia il suo nome.